Proseguiamo nel nostro itinerario attraverso quelle, le tante reciprocità che la parola di Dio suggerisce e che attraverso le quali noi possiamo essere Chiesa secondo il pensiero di Dio. Vi è mai capitato di accogliere, di ospitare degli angeli? Bene, la Bibbia ci suggerisce come. Va bene? Ok. Allora, leggiamo tre testi presi da alcune lettere. Paolo scrive: perciò accoglietevi gli uni gli altri come Cristo vi ha accolti. Siate ospitali, scrive Pietro, gli uni verso gli altri, senza mormorare. E ancora l'autore della lettera agli Ebrei: non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo. Allora, andiamo avanti nel nostro discorso. Prima di tutto vorrei, come dire, partire da un aspetto negativo. Vedere la relazione esistente tra l'accoglienza e quella che ormai definiamo con un termine inglese la privacy. Allora, il forte individualismo che caratterizza, e in realtà non sto parlando di cose così, il forte individualismo che caratterizza i nostri rapporti interpersonali ha fornito a ciascuno di noi un bel paio di respingenti, come quelli che hanno le carrozze ferroviarie, affinché ognuno stia alla giusta distanza degli altri, senza accozzarci, senza intaccare così l'altrui privacy. Qualche volta però ci dimentichiamo, miei cari, che il sostantivo privato, dal quale deriva privacy, deriva dal verbo privare. Il privato, no? Il nostro privato, il termine deriva dal verbo privare. Quindi l'esagerato accento che normalmente si pone sulla privacy, sul privato, ha un duplice effetto. Primo, priva gli altri, il prossimo, il fratello, la sorella, di qualche cosa che noi possiamo offrire, che noi possiamo dare, e secondo, priva noi stessi di benefici derivanti dall'ospitalità. L'incapacità di accogliere, di ospitare, se non in forma così marginalissima, è un chiaro effetto del nostro egoismo. L'egoismo che indica chiaramente il disastro che il peccato ha procurato nella nostra vita. Le tante esortazioni che troviamo nei testi biblici, per esempio sulle vie da percorrere per limitare i danni del peccato. Allora, considerate le esortazioni come vie da percorrere per limitare i danni del peccato che ciascuno di noi ha subito. Di fronte alla esortazione biblica, come può essere questa appunto dell'accoglienza reciproca, di fronte all'esortazione biblica dobbiamo chiederci se desideriamo veramente limitare i danni del peccato nella nostra vita. Allora, l'esortazione, accoglietevi gli uni gli altri, è lì proprio per, come dire, per far sì che il nostro egoismo sia un pochino di meno. Lo vogliamo? Passiamo ora a considerare, perché è sempre il nostro modello, chiaramente, Dio, l'accoglienza di Dio. Noi siamo esortati dalla parola all'accoglienza seguendo l'esempio di Dio. Guardiamo che cosa la Scrittura ci dice a proposito dell'accoglienza divina. Perciò, seconda Corinzi 6,17, perciò uscite di mezzo loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, ed io vi accoglierò e sarò un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie. Vedete come l'accoglienza di Dio è totale. Non è un'accoglienza parziale, non è un'accoglienza fatta con mille se e mille ma. L'unica condizione chiaramente che Dio pone è di andare a Lui senza portarci dietro cose che offendono la Sua maestà. Non possiamo essere accolti di Dio portandoci un bagaglio di cose che offendono la Sua maestà. Infatti dice, uscite, non toccate nulla di immondo. Egli in questo momento ci accoglie come figli, come figlie. Ricordate la parabola, non dico mai del figlio al prodigo perché è un titolo sicuramente sbagliato, la parabola del figlio ribelle, figlio perduto e pentito. Ricordate come a un certo punto, nelle circostanze in cui era costretto ad una vita veramente grama, no? Pastorare i porci, egli decide di tornarsene a casa, con questo pensiero in testa, di chiedere al padre di accoglierlo come un servo. Mi basta, è sufficiente per me che tu mi accolga come un servo, ne ho combinate, l'ho combinata troppo grossa, no? Non pretendo. Allora, ma la reazione del padre ci sorprende, facciamo festa, gioiamo, rallegriamoci. E dice, un figlio è tornato. La sua accoglienza, l'accoglienza divina perciò è proprio a braccia aperte, è totale, è festosa. Dio, nonostante sia il Santo, il Creatore, il Re, eccetera, e noi degli uomini, beh, sappiamo come siamo, no? Degli uomini, delle donne con tanti peccati, tante cose che non vanno. Eppure, nonostante questo sia il Santo, tre volte Santo, ci accoglie in maniera paterna e vuole instaurare con noi un rapporto veramente familiare. Quando andiamo a Lui, non ci fa fare anticamera, non ci accogliere sul pianerottolo di casa, mantenendo le distanze, ci accoglie come figli. E come tali possiamo avere con Lui un rapporto veramente d'amore. Quindi l'accoglienza cristiana, l'accoglienza proposta da Dio, l'accoglienza che imita quella divina, è di tipo totale. Una delle caratteristiche del cristiano maturo, io credo che ciascuno di noi vuole, si rende conto che ancora non ha raggiunto quella maturità che dovrebbe, quella maturità che vorrebbe, ma ogni cristiano maturo, una delle caratteristiche è proprio questa, quella di avere una casa aperta e di avere la capacità di accogliere. Quindi mettiamo le due cose insieme, miei cari. La Bibbia ci suggerisce questo. Cristiano maturo, cristiano che veramente vuole vivere come figlio di Dio, ha una casa aperta per l'ospitalità. Come Dio. Certamente c'è un prezzo da pagare. C'è un prezzo da pagare, sia di tempo, di energie, e denaro. Ma non possiamo dimenticarci che Dio ha pagato un prezzo ben più alto per accoglierci. L'accoglienza divina è frutto di un prezzo pagato molto alto. Il concetto dell'accoglienza, perciò, è sempre legato, non pensate che sia in qualche modo slegato da questo, ma è sempre legato ad un prezzo da pagare. Quindi se siamo disposti a pagare il prezzo dell'ospitalità in tempo, energie e denaro, allora siamo sulla strada giusta. Vedete, in fondo sappiamo che aprirsi agli altri significa sempre dare qualche cosa di noi. qualche cosa di nostro. Siamo disposti a pagare questo prezzo per mettere in moto questa reciprocità dell'accoglienza? Nel famoso brano di Matteo 25 è detto chiaramente che chi non accoglie non sarà accolto. Il brano Matteo 25, vi ricordate? Le pecore, i capri. È stata fatta questa distinzione tra le pecore e i capri, infatti dice chiaramente: tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. E le pecore rappresentano chi si è posto fedelmente in una fedele sottomissione al pastore. La pecora è colui che fedelmente segue le orme del pastore e ha seguito appunto le vie da lui indicate. I capri, i caproni, le capre, come volete, invece rappresentano chi non ha seguito fedelmente e hanno vissuto, proprio quando si dice sei un caprone, hanno vissuto ostinatamente quella autonomia da Dio che è ricercata. È da notare che questo brano di Matteo 25 è un brano che mi ha messo sempre in qualche modo in crisi, Perché Matteo 25 sono le opere che distinguono le pecore dalle capre. Non sei evangelico, sei cattolico, sei dei fratelli, sei carismatico. Ciò che distingue le pecore dai capri sono quello che loro hanno fatto. Sono in qualche modo, adesso non voglio addentrarmi lì perché sarebbe una spiegazione molto lunga, ma sono le opere della fede, che colui che ha fede opera in questo modo. Quelle opere della fede di cui parla Giacomo nella sua lettera, senza le quali la fede è semplicemente un modo di credere e nient'altro. Tra le diverse manifestazioni di fede obbediente, per essere pecora, c'è anche l'accoglienza. L'accogliente ospitalità era in qualche modo rivestita di una certa sacralità tra il popolo ebreo. Perché? Perché essa manifesta il carattere di Dio. Quindi è sacro. L'accoglienza era anche prevista dalla legge e non osservarla significava trasgredire la legge. Andate a vedere il Levitico, troverete queste indicazioni. Ma anche ai tempi apostolici l'ospitalità non era un semplice segno di gentilezza, ma un vero atto d'amore. Un atto d'amore per chi si trovava in una certa necessità. Per esempio, sapete benissimo, capitolo 8 del libro degli Atti, lo indica come all'inizio delle persecuzioni a Gerusalemme la Chiesa fu dispersa. Ma avete idea di che cosa significa essere dispersi? Lasciare il paese, lasciare la famiglia, lasciare il lavoro, lasciare la casa. Questo significava essere dispersi. Partire con un tozzo di pane e scappare. Allora chiaramente tantissimi credenti si sono trovati nella necessità, non avevano più nulla, quindi la necessità di essere ospitati. Ed ecco perciò che diventa veramente qualcosa di molto importante. L'ospitalità poteva veramente fare la differenza per queste persone. L'accoglienza è una inalienabile caratteristica del cristiano. Il cristiano, come Cristo, è colui che accoglie. Chi non è capace di accogliere, manifestando ancora il suo egocentrismo, è una persona che sta vivendo, che non sta vivendo fino in fondo la sua fede. Allora, il messaggio delle parole di Gesù in Matteo 25 è sicuramente forte, prorompente, fastidiosamente sconvolgente. Chi non accoglie non sarà accolto. Ma il suo messaggio è qualche cosa che non lascia spazio a eventuali se e ma. Chi accoglie sarà accolto, chi non accoglie, manifestando così di non ancora assomigliare, di non voler assomigliare a Dio, non sarà accolto. Vedete, c'è sempre il continuo rischio, miei cari, per me e per voi, di adattare il messaggio evangelico ai nostri standard, alla nostra filosofia, alla nostra teologia. Esaminando poi tutte le cose che sconvolgono in qualche modo il nostro modus vivendi, il nostro status quo, le distinguiamo, le mettiamo ai margini, le mettiamo così, ma sì, vediamo. Dobbiamo sapere che così facendo non facciamo la volontà di Dio e che questo ha delle chiare conseguenze negative nella nostra vita e anche in quella degli altri. Accogliere significa essenzialmente desiderare il bene dell'altro, quindi è un atto d'amore, ed essere disposti a pagare il prezzo, come abbiamo detto, che c'è da pagare per questo. Accoglietevi gli uni gli altri. L'amore fraterno, la comunione, si dimostra anche accogliendoci. Troppo spesso, miei cari, all'interno della Chiesa, la Chiesa locale, si formano dei gruppetti che hanno in comune delle affinità, specialmente questo dove ci sono grosse famiglie storiche della Chiesa, gruppetti che hanno particolare affinità, possono essere i giovani, magari anche gli anziani, e diventano in qualche modo questi gruppetti esclusivi, nel senso che escludono gli altri. La bellezza e la gioia di ritrovarsi con persone che certamente, volevo dire che è bello trovarsi con delle persone che hanno delle affinità con noi, è bello, gioioso, ma abbiamo il dovere e il privilegio di accogliere tutti. Pietro ci suggerisce di farlo senza mormorii. Perché senza mormorii? Occorre fare una distinzione, miei cari, ma non soltanto dell'accoglienza, un po' di tutte quelle che la Bibbia, le esortazioni che la Bibbia ci offre. Comunque occorre fare la distinzione tra l'accoglienza fatta esclusivamente per dovere o piacere personale, che rispetta appunto quelle affinità di cui parlavamo, è un'accoglienza che è frutto di un sincero amore per Cristo, che si manifesta nell'amore per gli altri. Nel brano citato di Matteo 25 abbiamo sentito le parole di Gesù: in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Quindi questo amore per Cristo che ci spinge ad un'accoglienza vera e totale, accogliere il fratello come se fosse Gesù. Accogliere il fratello, è Gesù che ce lo suggerisce, come se fosse Gesù stesso. Questo è il sentimento che dovrebbe animarci. Certo, è sempre meglio fare, essere accoglienti per dovere, che non esserlo affatto. Questo però, se l'accoglienza è fatta solo per dovere, può portarci a considerarla un peso che prima o poi risulterà fastidioso, e da qui nasce il mormorio. Il mormorio è un indice di insoddisfazione e può condurci, come sappiamo bene, dalla vicenda del popolo ebraico anche alla ribellione. Perciò non è da sottovalutare. Allora, andiamo a quel passo di Ebrei che forse ci incuriosisce. Angeli a casa nostra. Non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. Chiudiamo qui, la prossima volta continuiamo. Volete saperne qualcosa di più? È bello accogliere alla nostra tavola degli angeli, vero? Allora, probabilmente l'autore della lettera agli ebrei si riferisce ad un episodio della vita di Abramo. Ricordate quando Abramo riceve quella visita di tre uomini, eccetera, eccetera, li ha ospitati come persone, come uomini, ma poi si sono rivelati che non erano proprio degli umani. Però c'è qualche cosa di più, senz'altro. L'episodio, come sappiamo, è unico nella storia biblica, perciò non penso che l'autore si riferisca unicamente a questo. Leggo una frase di un commentatore che dice: l'autore non sta affermando che ospitando i fratelli cristiani possa capitar loro di ospitare esseri soprannaturali. Il suo pensiero è piuttosto che fra i fratelli, fate attenzione, fratelli e sorelle, possono essersi autentici messaggeri di Dio. Angeli, traduce angelo, traduce il termine greco angelos, che letteralmente significa messaggero. E non sempre il termine angelos fa riferimento agli esseri celesti. Per esempio Giovanni Battista è detto che è un angelos di Gesù, un messaggero di Cristo. E questo può capitare sovente, miei cari. Può capitare spesso. Un ospite che dice nella conversazione amabile intorno al desco, un ospite che dice cose che fanno tanto bene alla tua vita spirituale e che sono sicuramente un messaggio che proviene da Dio, diventa un suo angelos. E noi abbiamo la reale possibilità di ospitare a tavola, in casa, degli angeli. Capita qualche volta di ospitare anche dei diavoli, a noi è capitato, qualcuno che è stato da noi per diverso tempo poi se n'è andato portando qualche souvenir di casa nostra, capita, no? Capita anche quello, però può capitare di ospitare degli angeli, dei messaggeri di Dio, delle persone, dei fratelli, delle sorelle che ci portano una parola da parte di Dio. E non accogliere, non ospitare, significa in qualche modo privarsi di questa bella realtà. Un'altra cosa. Ah, comunque, restano sempre le parole di Gesù, eh? Chi ospita uno di questi minimi è come se ospitasse me. Quindi non solo gli angeli, noi abbiamo la possibilità di ospitare direttamente Gesù in casa nostra. Ospitare nel cuore. Un altro modo dell'accoglienza, di ospitalità, è quella del cuore. Accogliere nel cuore il fratello, ascoltarlo, fargli partecipi delle nostre gioie, coinvolgerlo nella nostra vita. Un dialogo sincero, un dialogo affettuoso, un sorriso, una domanda che rivela il nostro interessamento verso di lui. Anche questa è ospitalità. Anche questa è accoglienza. Senza trascurare l'altra. Vedete, quante volte diciamo a qualcuno: tu c'hai un posticino nel mio cuore. Che questa non sia una frase, solo un modo di dire ad alcune persone specifiche, ma che sia una frase che possiamo dire ad ogni fratello ad ogni sorella. Tu hai un posticino nel mio cuore. Quindi, fratelli e sorelle, mettiamo in circolo anche questa reciprocità e la Chiesa intera ne sarà edificata. Da ultimo, spesso ci chiediamo, miei cari, ma quale dono ho io? Si dice che in qualche modo dobbiamo mettere quello che siamo, quello che sappiamo, siamo capaci di fare, a disposizione della Chiesa, metterla in questo per il bene comune. Bene, vedete, non trascuriamo il dono dell'ospitalità. È un dono. Ed è talmente importante, miei cari, che quando Paolo scrive a Timoteo, a Tito, riguardo le caratteristiche di un anziano, deve essere ospitale. Quindi l'ospitalità è talmente importante che uno che ha magari molte caratteristiche per essere anziano, ma se non è ospitale non può fare l'anziano. Capite l'importanza? E allora è un dono questo che è alla portata di tutti. Tutti quanti noi possiamo veramente esercitare questo dono per il bene comune. Miei cari fratelli e sorelle, accogliere non è un optional trascurabile, ma un modo di essere Chiesa, un modo per edificarci a vicenda. Amen.